Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di CFMB, quest'oggi ci troviamo in centro a Montreal e lo facciamo per parlarvi di scienza. Lo facciamo con un esperto del settore che si trova qui a Montreal, il professor Bruno Siciliano, che si occupa di robotica in particolare. Benvenuto sulle onde di CFMB.
Grazie.
Il professore Siciliano è qui a Montreal, ha tenuto mercoledì una conferenza all'Istituto Italiano di Cultura per parlare di robotica. Lei è professore di informatica e sistemistica all'Università Federico II di Napoli, dico bene?
Sì, il dipartimento nel quale opero appunto è il Dipartimento di Informatica e Sistemistica. Io come docente insegno fondamentalmente controlli automatici e robotica, quindi diciamo, ho una matrice di provenienza del campo dell'ingegneria elettronica e in questi 25-30 anni mi sono occupato prevalentemente di controllo dei robot, anche se poi interessandomi di robotica ho finito per occuparmi di tanti altri aspetti che a volte sono anche lontani dal contesto tipico dell'ingegneria, perché la robotica è un settore a forte interdisciplinarietà.
E questo è interessante, in effetti forse vale la pena spendere due parole per spiegare esattamente cos'è la robotica, anche perché quando si parla di robot spesso così la fantasia viaggia, si pensa a film di fantascienza o letteratura fantascientifica, mentre è qualcosa di molto più quotidiano di quanto non si creda.
È esattamente quello di cui ho parlato ieri sera nella conferenza dell'Istituto Italiano di Cultura, cioè l'immaginario collettivo è portato a vedere il robot come un automa che cammina, che parla, che vede, che sente, e sicuramente la finzione scenica dei film di fantascienza, o giusto per parlare dei libri del buon Asimov, che in qualche modo hanno influenzato poi le mie scelte professionali nel voler interessarmi di robotica con le letture adolescenziale, dicevo tipicamente nella science fiction, nella visione fantascientifica, il robot è visto come un androide. Lei diceva giustamente la definizione di robotica. Beh, la robotica viene definita come connessione intelligente tra percezione e azione. Quindi se noi facciamo mente locale su un oggetto che è diventato assolutamente pervasivo nella nostra società, nel nostro mondo, di cui non possiamo fare almeno, che è il personal computer, il computer ha un comportamento in qualche modo intelligente e reagisce anche agli stimoli, ai comandi dell'operatore, cioè di chi usa un computer.
Però non lo possiamo definire un robot.
No, assolutamente. Il computer non è, non è un robot perché manca una parte animata, manca l'azione. Cioè il computer può interagire con delle interfacce di tipo sensoriale, stesso il mouse che consente di avere i comandi, oppure c'è il comando vocale, oppure una webcam di riconoscimento. Quella che manca è la parte meccanica, la parte azione. Quindi è chiaro che un robot conterrà sempre, presumibilmente al suo interno, un computer, però c'è un qualcosa in più perché c'è un'azione che viene attuata che provoca un cambiamento del mondo esterno. Quindi un robot è un computer in cui però c'è una parte in moto, una parte animata.
E qual è un robot che forse senza saperlo anche i nostri ascoltatori si ritrovano a casa, per esempio?
Ma per esempio andando su internet si può acquistare per una cifra modesta, intorno ai $300-350, un robot aspirapolvere, che è un robot che fa le faccende domestiche, pulisce il pavimento, nel momento in cui si scarica si va a caricare nella sua stazione di carica, nella docking station, e questo è un qualcosa che viene visto come un elettrodomestico, ma in realtà è a tutti gli effetti un robot. Perché? Perché è in grado di navigare in maniera autonoma, di riconoscere anche degli ostacoli, se c'è per esempio un tappeto, ed è un qualche cosa che è già un prodotto che fa parte della elettronica di consumo.
E quindi utilizzo domestico del robot, ma qual è il settore dove è più promettente la ricerca in questo senso?
Dunque, la robotica si è affermata come tecnologia matura tra gli anni 60 e gli anni 80 prevalentemente in un contesto industriale. Il contesto manifatturiero è quello in cui i robot vengono utilizzati per sostituire o per alleviare il lavoro ripetitivo, alienante dell'uomo nelle catene di produzione flessibili negli impianti automatizzati. Idealmente nel ventennio successivo i robot sono usciti dalle fabbriche e sono stati utilizzati i cosiddetti robot per l'esplorazione, cioè in tutti quegli ambienti ostili, inaccessibili per l'uomo, quindi parliamo dello spazio, dell'ambiente sottomarino, per lo sminamento di terreni bellici, nel caso di catastrofi oppure di terremoti o di attentati terroristici in cui è pericoloso l'intervento dell'uomo. La nuova frontiera della robotica è quella che vede i cosiddetti robot di servizio, cioè il fatto che i robot possono essere utilizzati in ambienti domestici, domestici, quindi in ambienti in cui le nostre case, le scuole, gli ospedali, avere diciamo un robot come companion, cioè come assistente delle funzioni umane. Chiaro che questo pone poi anche dei problemi di sicurezza, cioè il fatto che un conto è un computer che non è che può fare molti danni, salvo poi alienare chi passa ore e ore davanti a uno schermo, mentre invece il fatto di utilizzare una macchina che si muove è ovvio che c'è un discorso di sicurezza, perché il robot ad esempio non deve andare a sbattere contro un ostacolo, oppure interagendo con, cioè, pensiamo un domani un robot babysitter oppure un robot per la cura degli anziani, deve essere sicuro. E tra l'altro c'è anche un discorso legato alla accettabilità dei robot, cioè nel senso che in qualche modo siamo pronti noi a tollerare la presenza di queste macchine automatiche e intelligenti nei nostri ambienti. In Giappone sono convinti di questa cosa, infatti diciamo, tutta la ricerca è ostinata a realizzare dei robot di forma umanoide o di forma quantomeno zoomorfa, perché parte della loro matrice culturale tipo shintoista, che dice che la macchina deve avere una sembianza, un aspetto assolutamente uguale a quello dell'essere umano per essere accettabile. Bene, noi nella cultura occidentale abbiamo anche un'ombra di paura al fatto di interagire con una macchina che è troppo simile a noi stessi.
Poi anche sempre per tornare sul versante così più fantascientifico, tutti abbiamo visto film in cui i robot si ribellano agli umani.
Esattamente, vanno a sovvertire quelli che è il paradigma delle cosiddette leggi di Asimov. Proprio stamattina in una presentazione che ho fatto a McGill in occasione del 25esimo anniversario del loro Center for Intelligent Machines, ho parlato di sicurezza nell'interazione uomo-robot e ho mostrato come nel caso di accidentale, di impatto di un robot contro un essere umano, robot non deve diciamo procurare danni. Ebbene, ci sono delle tecniche di controllo sofisticate che realizzano una sorta di airbag per il robot, per cui nel caso di impatto accidentale effettivamente c'è un'azione repulsiva che consente al robot di ritrarsi e di evitare diciamo, di fare danni, oppure addirittura diciamo, il settore industriale è pieno di infortuni in cui purtroppo la macchina ha causato un danno fisico, addirittura ha provocato diciamo, la morte di un operatore. E quindi questo è un problema sentito non solo in campo industriale, ma ovviamente la scommessa è di là da venire per quanto riguarda poi il robot da utilizzare a contatto in ambienti cosiddetti antropici, cioè in cui il robot e l'essere umano coabitano lo stesso spazio di intervento, di lavoro.
Quanto siamo distanti temporalmente da un utilizzo sistematico e quotidiano del robot in tutti questi settori che ci ho appena indicato?
Ma dicembre 2006 è stato c'è stata una specie di milestone nel nostro settore, perché è stato un articolo quantomeno diciamo provocatorio a firma di Bill Gates su Scientific American, in cui ha predetto che questa è l'alba dell'era della robotica e che di qui a 20 anni ci sia un personal robot in ciascuna casa. Uno studio interessante è stato commissionato alla società di robotica giapponese qualche anno fa, in cui si vede che di qui a 15-20 anni quello che è il grosso mercato, il core business della robotica, che è ancora in campo industriale, in campo manifatturiero, per due terzi saranno dedicati a robot personali, a robot di servizio. E infatti questo già sta già avvenendo, perché oltre alle case costruttrici di robot tradizionali, quelli che realizzano robot per applicazioni industriali, stanno sorgendo una serie di piccole società, tipicamente sono degli start-up, degli spin-off di gruppi universitari, che stanno realizzando robot per applicazioni di nicchia, in campo medico, in campo riabilitativo, addirittura in campo alimentare, si parla tanto di total quality food e così via. Quindi stanno nascendo questo nuovo mercato di applicazioni. Ebbene, la predizione è che di qui a 15-20 anni i due terzi del mercato sarà occupato da queste applicazioni e la parte industriale sarà la parte marginale. E quindi è chiaro che prepararci a questa invasione ideale dei robot nei nostri ambienti, è ovvio che il mondo della ricerca e non solo, ma addirittura la robotica viene portata ormai nelle scuole, e parlo non solo dei licei, delle scuole medie, addirittura delle scuole elementari. In Italia c'è un'associazione che si chiama la Scuola di Robotica, che porta a giocare il settore dell'edutainment, cioè il fatto di insegnare divertendo i bambini a avere una certa confidenza con una tecnologia. Il robot si presta bene, anzi molto meglio di quei computer e videogiochi alienanti che poi con i quali, a cominciare dai miei figli, passano ore e ore. E quindi proprio per avvicinare la tecnologia ai bambini e fare in modo che grazie ovviamente a una forma mentis diversa saranno in grado poi di sostenere questa invasione ideale dei robot nelle nostre case.
Prima abbiamo citato il Giappone, adesso ci ha portato anche un esempio dall'Italia. Le chiedo: quali sono le nazioni che investono di più nella robotica? Quali sono le nazioni più all'avanguardia in questo settore?
Bene, in Asia, oltre al Giappone, anche la Corea, e a seguire diciamo, sicuramente ci sarà la Cina, hanno fatto investimenti strategici importanti nel settore della robotica, e il punto nodale è il fatto che per esempio in Giappone anche le grosse aziende tipo Honda, Sony, Toshiba, Toyota e così via hanno investito in questo settore di realizzare dei robot umanoidi. Ma là c'è uno sforzo strategico che vede i governi collaborare con gli enti di ricerca, con i ministeri, con gli istituti di ricerca e anche con le aziende. In Europa il grosso della ricerca è finanziata dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea. Noi nell'ambito del settimo programma quadro la robotica può contare su finanziamenti dell'ordine di 400-500 milioni di euro, che è una cifra ragguardevole per il settore della ricerca europea, e sono diversi i progetti di ricerca che vedono, e tra l'altro questo è uno dei campi in cui l'Italia, nella fattispecie, raccoglie più di quello che contribuisce come budget per la ricerca comunitaria. L'Italia ha una quota, se non erro, intorno al 7%. Bene, il settore della robotica è un settore in cui noi preleviamo, peschiamo finanziamenti da Bruxelles, da Lussemburgo, l'ordine dell'11-12%, quindi c'è un delta positivo una volta tanto.
Beh, questa è una notizia positiva, soprattutto in cui molto spesso quando parliamo di ricerca si dice che in Italia insomma mancano i finanziamenti, in questo caso c'è addirittura un ritorno.
Sì, e tra l'altro la comunità scientifica italiana, insieme probabilmente a quella tedesca e a quella francese, appunto condivide la palma di punta della ricerca robotica in Europa. In Nord America, e mi riferisco prevalentemente agli Stati Uniti, la situazione è un po' diversa. Perché? Perché a livello di ricerca di base la robotica non trova più finanziamenti, e il grosso dei finanziamenti viene ovviamente dal Department of Defense, DARPA, per applicazioni in interesse militare. Io citavo il robot aspirapolvere Romba è realizzato da una casa, Aerobot, che ha come mercato questo dell'elettronica di consumo e del robot aspirapolvere, però il grosso del mercato deriva per robot per applicazioni militari, e quindi questo pone anche alla nostra attenzione delle questioni di tipo etico, e questo è sempre il caso delle tecnologie di punta in campo elettronico, insomma, quindi questo c'è nulla di nuovo sotto il sole sul fatto che le tecnologie di punta poi, se utilizzate in campo, diciamo nel caso della sicurezza, della difesa, delle missioni spaziali e così via, è ovvio che in qualche modo c'è un progresso tecnologico accelerato. Tra l'altro in Canada sono diversi, per esempio io grazie a questa occasione di questo simposio, diciamo, a McGill, ho visitato ben 5 istituzioni. L'ultima visita sarà questo pomeriggio a Polytechnique. Sono stato all'Agenzia Spaziale Canadese, sono stato a Concordia, sono stato a ETS, École Technologie Supérieure, e poi diciamo domani a Polytechnique, e ho avuto l'occasione di vedere come c'è grosso fermento in campo della ricerca, quindi soprattutto nella zona di Montreal, e anche in altri stati del Canada ci sono dei gruppi che comunque sono come ricerca all'avanguardia in questo settore.
E nella conferenza che ha tenuto mercoledì all'Istituto di Cultura il titolo era I robot, sogno e bisogno della vita quotidiana. Pensando a questo titolo mi è venuto in mente il fatto che lei ha citato che è andato incontro a una sua passione giovanile, quella della letteratura fantascientifica, poi anche nella vita professionale oggi che si occupa di robotica. In questo caso si può dire che lei abbia realizzato un sogno?
Sì, nel senso, questa per me è stata quasi una scommessa, nel senso che le letture fantascientifiche mi avevano influenzato, poi io però avevo una matrice classica di formazione nel campo dell'ingegneria elettronica, poi ho avuto l'occasione che in Italia a quell'epoca partiva, noi non avevamo il dottorato di ricerca, l'equivalente del PhD, del Research Doctorate, poi fu istituito, e io ebbi la fortuna che il docente con il quale poi mi ero laureato aveva appena cominciato all'epoca di occuparsi di robotica. E quindi poi in questi i robot possiamo dire che si sono sviluppati negli ultimi 50 anni. Il primo robot industriale fu realizzato da George Devol nel 1959, che poi è anche il mio anno di nascita. Quindi io in questi 50 anni ho avuto la fortuna di trascorrere poco più di 25 occupandomi di robotica. Quindi per me è stato anche in qualche modo il raggiungimento di un sogno giovanile che era molto velato a livello quasi, diciamo così, fantascientifico. Gli studi tecnici in ingegneria mi hanno certamente aiutato, però come dicevo prima, ora la robotica vede questo forte connubio tra esperti di tecnologia robotica nel campo dell'ingegneria e esperti anche per quanto riguarda tutti gli aspetti più scientifici della robotica, da quello che riguarda l'intelligenza artificiale, la cibernetica, cibernetica, i sistemi cognitivi, ma anche di esperti di filosofia della scienza. L'anno scorso c'è stato un simposio alla prestigiosa Accademia dei Lincei a Roma, in cui una materia apparentemente scientifica e tecnologica come la robotica è stata oggetto di un simposio in cui, oltre agli esperti di robotica, sono stati filosofi della scienza, teologi, sociologi, proprio per parlare del fatto di avere delle macchine che interagiscono con gli esseri umani.
Professor Siciliano, lei insegna all'università, parliamo ai giovani. Un giovane che oggi vuole interessarsi di robotica e andare avanti in questo settore, che tipo di percorso deve seguire dal punto di vista della formazione professionale e personale?
Ma tipicamente nell'Accademia Italiana ci sono delle lauree che vanno sotto il nome di ingegneria dell'automazione, in qualche sede c'è anche ingegneria dell'automazione e robotica. La robotica, essendo una materia specialistica, viene affrontata a livello del dottorato di ricerca, nel senso postgraduate, dopo aver conseguito quello che è l'equivalente del master che noi abbiamo in Italia, che è la laurea magistrale, o altrimenti detta laurea specialistica, uno con il dottorato di ricerca ha l'opportunità di interessarsi in robotica. Noi quest'anno a Napoli facciamo partire un master di secondo livello universitario, quindi è un'annualità a valle della laurea magistrale, e questo master interamente in lingua inglese è un master su Robotics and Intelligent Systems ed è aperto agli allievi non solo dall'Italia ma ovviamente anche dall'estero, e pensiamo di fare una formazione professionale con il supporto delle aziende che hanno sponsorizzato questa iniziativa, proprio per dare quella professionalità che manca da un lato ai laureati di ingegneria che hanno poche occasioni di curare gli aspetti scientifici dei sistemi cognitivi e dell'intelligenza artificiale, dall'altro è aperto anche ai laureati delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, quindi dei corsi di informatica come scienze informatica di base, per quanto riguarda quegli aspetti tecnologici che mancano nella loro formazione. Ecco, questa è una delle tante iniziative in Italia, ma ce ne sono delle altre in Europa che sono mirate a formare dei professionisti su robotica e sistemi intelligenti.
Quindi anche in Italia si può studiare in inglese, lo dico per i nostri ascoltatori che magari hanno figli o nipoti anche che sono interessati.
Assolutamente, andando sul sito dell'Università di Napoli Federico II, che è www.unina.it, si trova il link al master, per cui potenziali allievi che volessero iscriversi, tra l'altro noi abbiamo avuto una preiscrizione proprio dal Canada la settimana scorsa, potenziali allievi che volessero iscriversi al master a Napoli sono quanto mai benvenuti, e tra l'altro colgo l'occasione per dire che noi siamo fortemente determinati nel cercare di dare un'offerta culturale su una scala internazionale. Beh, comunque devo dire che io stesso nella laurea magistrale tengo un corso a Napoli, a volte anche solo per studenti italiani, così, che è un corso in lingua inglese, quindi anche in un paese in cui c'è una forte tradizione culturale, anche linguistica, con la lingua italiana, è inevitabile che nel momento in cui ci occupiamo di questioni tecniche l'inglese è quasi a livello di un linguaggio di programmazione.
E su questa buona notizia, professor Siciliano, io la ringrazio, la invito a venirci a trovare in radio la prossima volta che sarà qui a Montreal, è stato veramente molto interessante.
Certamente, non mancherò. Tra l'altro Montreal è una città che io amo, perché ha il vantaggio di essere la città tipica del Nord America, però con un fascino e con un'impronta e con uno stile di vita e un'impronta culturale che è molto simile alle città europee. Quindi proprio per dirvi, a luglio scorso, in occasione di un convegno che si è tenuto in centro sulla meccatronica, io ne ho approfittato per portare i miei primi due figli, è stato il loro primo viaggio in Nord America, e non a caso ho scelto Montreal piuttosto che la tipica città americana. Perché? Perché per loro era in qualche modo un'esposizione un po' più vicina a quelli che è lo stile di vita che poi abbiamo in Europa, in particolare in Italia. Tra l'altro ho notato con piacere che la comunità italiana, cui poi questa radio si rivolge, è quanto mai attiva, e quindi questo, ecco, insomma, da italiano è solo un piacere. Magari io 20-25 anni fa, quando sono stato in America, avessi trovato una comunità italiana attiva ad Atlanta, nel quale sono stato. Ci sono molte iniziative culturali, e quindi questo, insomma, è veramente incoraggiante per coloro i quali, per tutti gli italiani che sono in Quebec, che sono in Canada, per avere occasioni di scambio culturale tipo questa offerta da questo ciclo di seminari dell'Istituto Italiano di Cultura, e quindi io guardo con piacere a questo e non escludo la possibilità di tornare la prossima volta, e sicuramente avrò piacere di visitarvi, di venire di persona a visitarvi in radio.
E su queste parole del professor Bruno Siciliano la linea torna allo studio.